Wikiradio. Mahalia Jackson, raccontata da Paolo Prato.
È consuetudine per la comunità afroamericana chiamare i grandi musicisti con appellativi regali o nobiliari. Si pensi a Duke Ellington, il duca, a Nat King Cole, il re, a Count Basie, il conte, o anche a James Brown, the Godfather, il padrino del soul. Nel caso di Mahalia Jackson, l'appellativo non poteva che essere la regina delle cantanti gospel, così come Bessie Smith era l'imperatrice del blues. Da piccola, Mahalia ascoltò molti dischi di Bessie, li assimilò e da grande sviluppò uno stile di canto abbastanza simile. Bessie aveva una voce da contralto forte, ricca e profonda, così Mahalia. Bessie aveva un innato senso del ritmo, così Mahalia. La voce di Bessie scivolava, legava e curvava le note in modo da rendere impossibile trascrivere su pentagramma quello che esattamente cantasse in un blues. Così la voce di Mahalia lega e piega le note quando canta un canto di chiesa. Ma Mahalia pensava che il blues fosse la musica di chi soffre. Erano le canzoni della disperazione. Diceva: chiunque canti il blues si trova in una fossa profonda e grida aiuto. Con il blues, quando hai finito di cantare, hai sempre il blues, cioè la malinconia. I gospel, invece, sono i canti della speranza. Così scriveva: io cerco di trasmettere ciò che sento e la maggior parte del tempo mi sento bene, dunque cerco di produrre un allegro rumore che arrivi fino a Dio. Sono sue parole. Life can be beautiful if you live it right each day. No heart. Mahalia Jackson nasce a New Orleans, la prima città della musica nera, il 26 ottobre del 1911. I nonni paterni erano nati in schiavitù, in una piantagione di riso a un centinaio di miglia dalla città. Furono liberati dopo la guerra civile, ma rimasero nella piantagione ancora un po', dopodiché si misero in marcia verso la città, a piedi, come tutti gli schiavi liberati. La famiglia della madre, i Clarks, aveva vissuto a nord di New Orleans, in una piantagione di cotone dove la nonna faceva la cuoca e il nonno il cocchiere. Allevarono 15 figli, 7 erano femmine, e nella sua autobiografia Mahalia si addentra in particolari che riguardano le sue origini e la vita in una famiglia così allargata, dove le donne erano la struttura portante. Nella New Orleans che diede i natali a Mahalia Jackson sarebbe stato impossibile non sentire il jazz o il blues per il quale la città è famosa. Quella musica ebbe un impatto fortissimo su una bambina dotata di un orecchio così sensibile. Ma Mahalia crebbe cantando nel coro di una chiesa battista. Suo padre, che di giorno lavorava al porto e di notte faceva il barbiere, la domenica era il predicatore di una piccola chiesa. Lì, Mahalia, appena adolescente, cantava quelle che chiamava le canzoni del Signore, in modo così speciale che la chiesetta si riempiva di gente venuta appositamente per ascoltarla. I dischi, e soprattutto il cinema, anche quello più commerciale, ci hanno insegnato che la religiosità dei neri d'America è profondamente legata alla musica e in essa fonda buona parte del suo potere d'attrazione. Che i riti religiosi facciano leva su linguaggi espressivi come la musica o la danza non è certo una novità. Scriveva Durkheim a inizio Novecento, l'arte non è solo un mero ornamento esterno con il quale il culto si è adornato per dissimulare certi suoi aspetti che possono essere troppo austeri e rudi, ma al contrario il culto è in se stesso qualcosa di estetico.
I am a negro.
Io sono un negro, nero come nera è la notte, nero come il cuore della mia Africa. Sono stato uno schiavo. Cesare mi ordinò di pulire le soglie del suo palazzo e ho lucidato gli stivali di Washington. Sono stato un lavoratore. Sotto le mie mani sorsero le piramidi. Ho preparato la malta per la costruzione dei grattacieli di New York. Io sono un negro. Nero come nera è la notte. Nero come il cuore della mia Africa.
Gli schiavi liberati a fine Ottocento sviluppano però una originale forma di devozione che il grande intellettuale nero William Du Bois così descriveva nel lontano 1903. Quella frenesia, tutto quell'urlare al passaggio dello spirito del Signore afferrava i devoti e li riempiva di gioia soprannaturale. Fu l'unica cosa veramente essenziale nella religiosità nera. Dal punto di vista espressivo variava da uno stato di estasi, un mormorio quasi impercettibile, al lamento, fino al frenetico abbandonarsi al fervore fisico, il battere i piedi, lo strillare, il gridare, il correre avanti e indietro agitando le mani, il pianto, il riso, le visioni e lo stato di trance. Queste le parole di William Du Bois. Tutto questo, tuttavia, riguarda gli spiritual e poco ha a che fare con Mahalia Jackson e il gospel, anche se fra i due generi c'è una continuità e non una cesura. Ma cos'è il gospel, che letteralmente significa Vangelo? I gospel non sono spiritual, non vanno confusi con quel repertorio orale, folclorico, creato da autori anonimi. Gli spiritual nascono durante la schiavitù, i gospel rappresentano invece l'innodia popolare moderna. Sono canti composti da autori viventi a partire dal secondo quarto di secolo, più o meno dalla metà degli anni venti. La loro origine va ricercata nelle chiese nere, dove cantanti e autori hanno avuto la possibilità di ritrovarsi. È lì che l'adolescente Mahalia si forma. A 16 anni si trasferì a Chicago con l'intenzione di studiare o diventare infermiera e si mantenne facendo la domestica. Subito però cercò di unirsi a un coro di chiese. Durante le prove la sua voce, profonda e forte, svettava su tutte le altre. Le fu affidato il ruolo di solista e presto il direttore del coro formò un quintetto gospel centrato su di lei. Con i primi guadagni investì in varie iniziative, tutte lontane dalla musica, un salone di bellezza, un negozio di fiori, infine un'agenzia immobiliare. Incontrò Thomas A. Dorsey, il compositore di inni battisti che lei avrebbe trasformato. Ma in che modo? Abbassare o alzare una nota qui, troncare una nota là, cantare nelle pause e ornare la linea melodica a piacere non solo disorientava i pianisti accompagnatori, ma preoccupò non poco Dorsey. Eppure, grazie a quelle interpretazioni, lui divenne il padre del gospel e lei la regina. All'inizio scandalizzò i parrocchiani più conservatori con il suo ritmo incalzante e la tendenza a sollevare il vestito e roteare le labbra. Fu vista come una parvenue ribelle, ma non era nemmeno una cantante blues o jazz. Il segreto del suo successo fu di inaugurare un nuovo filone di musica che attingeva da entrambi, l'anima sacra e quella secolare. La passione che caratterizzava gli spiritual e la scioltezza e l'energia del blues e del jazz. In breve tempo le richieste di esibirsi in altre chiese fioccarono e la reputazione di Mahalia cominciò a crescere. Quando il gospel divenne popolare in tutte le chiese nere del paese, Mahalia ricevette inviti da varie congregazioni di altre città. Già negli anni venti molti interpreti di gospel si erano esibiti in teatri e nightclub, sfruttando l'improvvisa popolarità del genere, ma altri non approvavano questa contaminazione con gli ambienti profani. Mahalia era una di questi e dichiarò: «La chiesa sarà ancora qui quando i locali notturni chiuderanno». E così rifiutò offerte piuttosto remunerative per cantare in luoghi di spettacolo. E per dare un'idea della sua fedeltà al genere, senza tante concessioni allo spettacolo, basta raccontare uno dei tanti episodi di cui è costellata la sua carriera. È questo: nel 1954 fu ingaggiata dalla CBS per apparire in una serie di trasmissioni radio nazionali e i suoi nuovi impresari le suggerirono di inserire brani leggeri non religiosi nella sua scaletta, giusto per variare. La sua risposta fu categorica: non posso consentire alla CBS di sottomettere il Signore. E difatti si limitò a eseguire alcune folk song che non facevano parte dei suoi recital religiosi e una versione da brivido dell'inno di battaglia della Repubblica, quello sulla musica di John Brown. Ma nient'altro, nessuna canzone per il puro divertimento.
Sognavo da tempo di avere un appartamento per me, in cui cantare, cucinare, pulire di notte. Non ne potevo più dei vicini che venivano a picchiarmi alla porta. Per gridare forte quanto volevo, avevo bisogno di starmene separata. La scelta cadde su un quartiere bianco, ma quando uno di loro riferì al mio agente: dica a Amalia Jackson che sarò orgoglioso di venderle la casa, fu come se fosse scoppiata la bomba atomica. Prima provarono con le riunioni intorno all'isolato, poi con le telefonate minacciose: trasferisciti in quella casa e noi la faremo saltare per aria. Non basteranno i tuoi gospel a salvarti. Ero così sconvolta che pregavo ogni notte per capire cosa fare. Mai avrei detto di scatenare una tale crociata. Fatto l'acquisto, i bianchi iniziarono a sparare attraverso le finestre e per almeno un anno ebbi la polizia appostata sotto casa. Non valse a nulla tentare di stringere amicizia coi vicini. In molti si trasferirono altrove. Fu in quel periodo che incontrai due persone destinate a lasciare un segno nella storia: il reverendo Ralph D. Abernethy, pastore in una chiesa a Montgomery, e un predicatore fresco di studi teologici che i neri avevano atteso dai tempi della schiavitù, Martin Luther King Jr. Era il 55 quando la Corte Suprema aveva dichiarato anticostituzionale la segregazione razziale nelle scuole pubbliche, cosa che aveva acceso gli animi dei bianchi nel sud. Ai neri in fermento sembrava di rinascere. Poco prima di Natale, una vedova di colore, di nome Rosa Parks, era stata condotta al tribunale di polizia di Montgomery perché si era rifiutata di cedere il posto ad un bianco su un autobus. L'arresto aveva dato fuoco alla protesta. Il primo giorno del processo, il 50% dei neri non mise piede su un autobus e il giorno dopo il 90% di loro aderì al boicottaggio. Giovani ministri avevano affidato a Martin Luther King Jr. la guida del MIA, Montgomery Improvement Association, per raccogliere denaro e garantire il trasporto sostitutivo nel posto di lavoro. Alla convenzione battista di Denver, i due mi chiesero di cantare ad un raduno per sostenere la lotta. Abbiamo bisogno di te, Malia, e di chiunque creda nella nostra causa.
La sua carriera discografica inizia nel 1937 con La Decca, ma non decolla. Resta segregata nel mercato dei Race Records, i dischi razziali. Passano 8 anni e ha una seconda opportunità con l'Apollo, dove rimane dal 1946 al 1954. Ed è qui che il suo talento esplode e anche il successo commerciale. Ma come è accaduto per tanti artisti, fu la sua accoglienza in Europa a darle l'imprimatur definitivo in patria. Quando i suoi dischi vennero stampati nel vecchio continente, la critica immediatamente vide in Mahalia una nuova grande artista americana. La notizia rimbalzò in America e impresari e dirigenti radiofonici cominciarono a domandarsi chi fosse questa Mahalia e come potevano contattarla. In poco tempo passò dalle chiese ai grandi auditorium come la Carnegie Hall di New York, dove il suo recital andò esaurito. L'anno seguente, un secondo appuntamento dovette chiudere i portoni rimandando indietro centinaia di persone che si erano accalcate davanti al teatro. Grazie al successo di critica ottenuto in Francia con l'album I Can Put My Trust in Jesus, venne scritturata dalla Columbia, la major con cui realizzò fra il 54 e il 69 una dozzina di album con grandi orchestre come quella di Percy Faith, tutti di grande impatto internazionale. Tornò in Europa. A Copenaghen, mezz'ora dopo l'apertura delle vendite, i biglietti erano già esauriti per tutte e 5 le date. Stessa folla in Inghilterra e in Francia. Quindi si regalò una gita in Terra Santa e la vigilia di Natale cantò Silent Night a Betlemme. E quella della celebre carola natalizia resta una delle interpretazioni più intense in oltre un secolo di incisioni discografiche. Mahalia Jackson era diventata un'icona della black music e dunque una figura pubblica, ricevuta da capi di Stato, reali e persino il Papa. Cantò a uno dei party inaugurali della presidenza Kennedy e partecipò a film importanti come St. Louis Blues con Nat King Cole, protagonista nella parte di W.C. Handy, e altri giganti come Ella, Cab Calloway, Eartha Kitt, e anche al film hollywoodiano Lo specchio della vita con Lana Turner, in cui interpreta se stessa. Infine è immortalata nell'imperdibile Jazz on a Summer's Day, il film documentario sul Festival di Newport del 1958, che tra l'altro fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Mahalia Jackson è accompagnata dall'orchestra di Duke Ellington, con il quale incide la definitiva versione del repertorio sacro composto dal Duca. Jackson è ritenuta la prima artista ad aver inaugurato la tradizione del gospel a una sola voce, affrancandolo dall'essere musica corale, e fu anche la prima a cantare il gospel fuori dal suo luogo d'origine, la chiesa. Fra questi spicca appunto il Festival Jazz di Newport di cui abbiamo detto. In quella circostanza lei chiuse il festival dopo che si erano esibiti personaggi del calibro di Thelonious Monk, Jerry Mulligan, Dinah Washington, Louis Armstrong, Chuck Berry. Lo fece sciorinando un'ora di gospel a partire dalla mezzanotte e concluse con The Lord's Prayer, la preghiera del Signore. Per dare un'idea della sua semplicità, a un certo punto, dopo un paio di brani che ricevevano applausi a non finire, quasi si schermisce dicendo: «Mi fate sentire una star». Era la seconda volta che il gospel faceva la sua comparsa in un festival jazz, con la motivazione che quel genere di musica è alle origini del jazz. Niente di più falso, ma di certo il gospel è una colonna dell'identità culturale degli afroamericani. Oggi questa compresenza di generi è la regola e non fa notizia. Ma allora, quando l'irruzione del gospel in un contesto jazz fece impressione, non si trattava tanto di profanare il sacro quanto di sacralizzare il profano, nobilitando il jazz in quanto in grado di accogliere la grande musica sacra della comunità afroamericana. In quell'occasione, fra i critici invitati a discutere di jazz e vita americana, c'era Ralph Ellison, l'autore dell'Uomo Invisibile e fine critico musicale, che aveva scritto un saggio su Mahalia. In quel saggio parlava del timbro della sincerità come il suo tratto distintivo. Bene, il timbro è il suono che rende una voce diversa dalle altre, il suo colore, la sua consistenza. Roland Barthes parla di grana della voce quando esplora ad esempio le qualità di Chaliapin, il basso russo. Di solito, dunque, il timbro viene descritto con termini che si rifanno a proprietà fisiche: un timbro leggero, un timbro scuro, o profondo, o cristallino. Il fatto che Ellison associ il timbro di Mahalia non a una proprietà fisica ma a un aspetto caratteriale, la sincerità, implica che la sua voce possa avere una funzione etica. In particolare la associa al suo serio impegno religioso, che porta avanti includendo pratiche di altre culture, come anche le grida del flamenco e i glissandi dell'opera. Allison spiega che il canto di Mahalia Jackson è assolutamente eclettico nell'uso di altri idiomi musicali. Prende a prestito qualsiasi effetto che possa servire a suscitare e controllare l'emozione, e dunque la sua è un'arte che fa affidamento a tutte le risorse della voce umana. Poi Allison approfondisce quali sono le risorse espressive che la Jackson sfrutta e identifica dunque tra queste i ruvidi brontolii impiegati dai cantanti blues, i suoni a metà fra grida e recitativo comuni nella musica orientale, gli shout e gli strilli tipici del folklore negro americano, i timbri grezzi, i robusti vibrati, i toni acuti e stridenti che caratterizzano le tormentate infiorettature del flamenco, i toni gutturali che ci rimandano là dove il trombone jazz incontra la sua sorgente umana. Ma Allison non ha finito. La voce di Mahalia è un compendio di possibilità, scrive, che attraversa un campo vastissimo dove il biologico, il fisiologico e il culturale si intrecciano, creando una miscela senza precedenti. Mezzi toni, glissandi, blue note, mormorie, lamenti, la dizione varia dalla precisione estrema alla quasi liquefazione della parola significato nel suono. Una pronuncia che per un attimo è quasi accademica e l'attimo dopo è puro dialetto da piantagione di cotone. Sono ancora parole di Ralph Ellison. Mahalia fu devota alla causa del suo popolo, che la elevò allo status di simbolo culturale e politico. Il suo amico Harry Belafonte, anch'egli attivista impegnato nella causa degli afroamericani, la riteneva la donna nera più potente negli Stati Uniti d'America. Il suo carisma l'ha accostata a figure leggendarie come quelle di Martin Luther King, di cui fu amica e per il quale cantò durante la celebre marcia su Washington nel 1963.
Incontrai un responsabile della marcia, chiesi ansiosa: che mi dici di domani? Avremo abbastanza folla, la gente verrà. Quell'uomo era totalmente eccitato. Se verrà, e come se verrà, gridò. Preparati, Malia. Domani assisterai a uno spettacolo indimenticabile. Stanno arrivando 500 autobus da New York, 18 treni speciali dal sud e dal Midwest, per non contare gli aerei da New Orleans e dalla California. Una comitiva di giovani è venuta a piedi da New York. Un uomo è arrivato con i pattini da Chicago e un vecchio di 80 anni in bicicletta dall'Ohio. Ci saranno migliaia di neri, vecchi e giovani, perfino di bianchi. Il mattino seguente, quando mi alzai, ebbi la sensazione che Dio ci avesse benedetto con una splendida giornata. Non una nuvola in cielo. Non era una giornata calda e afosa, ma limpida e ventilata, che infondeva un grande benessere. I poliziotti ci guardavano imbarazzati. Niente scontri, urla, attacchi, risse, come se la razza umana si fosse presa un giorno libero dalla mediocrità. Bianchi e neri, uniti da uno spirito di buona volontà, dolcezza e dignità, marciavano pacificamente. Ovunque si respirava una gioia profonda, come il giorno del giubileo. Ero rapita.
Si prestò a raccogliere fondi per il movimento e si impegnò in varie iniziative filantropiche. Negli anni 60 coltivò in parallelo altri interessi, diventò una guida nel campo dell'educazione per i neri e una donna d'affari con la propria catena di ristoranti. Fu accostata anche a Malcolm X, pur incastonata in un'esistenza da diva dove i diademi erano moneta corrente. Fu proprio il leader politico ad appellarla la prima negra che i negri hanno reso famosa. Il termine negro, negro, nella pronuncia americana non ha nulla di discriminatorio, attenzione, perché è stato usato dagli stessi protagonisti. Diverso è nigger, dispregiativo, ma da noi si è sempre usato negro per entrambe le accezioni, fino a quando fu messo alla gogna come politicamente scorretto e rimpiazzato dall'ipocrita di colore. A sua volta sostituito da afroamericano, un termine usato anche in patria, alternato con africano-americano, mentre black è un termine più neutro che circola anche da noi in ambiti più di nicchia. Torniamo a Malcolm X, la cui affermazione «la prima negra che i negri hanno reso famosa» poggia sull'exploit del 1947, quando il singolo «Move on up, little higher» raggiunse il milione di copie, un risultato mai visto in precedenza da un artista di colore. One of these morning,
let me uncry.
Sincopato di questa incisione fece presa sugli amanti del jazz che lo comprarono non per motivi religiosi ma come esempio di un nuovo canto ritmico. Era la prima volta che il gospel raggiungeva un pubblico per il quale non era stato pensato affatto e la sua fortuna iniziò a montare da quel momento. Questa canzone ha poi dato il titolo all'autobiografia di Mahalia Jackson dettata a Evan McLeod Wiley e pubblicata nel 1966. Move On Up A Little Higher, scrive Mahalia, ha dimostrato che potevi prendere le canzoni religiose e cantarle come le canti in chiesa, metterle su disco e la gente le avrebbe comprate. Per strada potevi sentire persino i bambini cantare questa canzone, fu il più grande brivido della mia vita, sentirla dappertutto, ovunque andassi. A New York camminavo sulla 125esima strada ad Harlem, dove c'erano almeno 6 negozi di dischi, e io sentivo questa canzone provenire da ognuno di essi, tutti i negozi con la stessa musica nello stesso momento. Parole di Mahalia Jackson. Beh, era capitato anche a Mozart di ascoltare le melodie delle nozze di Figaro suonate dagli organetti ambulanti a Praga. Una bella soddisfazione, non c'è che dire. Nel suo ultimo tour europeo del 71, Mahalia si esibisce a Londra, alla Royal Albert Hall, dove conosce un successo strepitoso, nonostante il pubblico inglese sia tradizionalmente riservato, e difatti nel 55 l'aveva accolta con freddezza. Poi è a Berlino, in un'atmosfera da concerto rock, e infine a Stoccolma, in una cattedrale. Nel maggio dello stesso anno è a Nuova Delhi, dove canta di fronte al primo ministro Indira Gandhi, in un'atmosfera di grande raccoglimento, coerentemente con la reputazione religiosa del popolo indiano. Nessun artista di gospel può vantare una carriera internazionale come quella di Mahalia Jackson. Lei ha diffuso il gospel più di ogni altro nella storia, non solo in chiesa, ma in Europa e nell'America bianca. Ha inciso una trentina di album, fra cui una dozzina di dischi d'oro, ricevuto 7 premi Grammy ed è stata introdotta post mortem per 3 volte nella Hall of Fame, il Pantheon della musica popolare. La sua novità, lo abbiamo già detto, sta nell'aver incrociato il gospel con i suoni e gli stili del blues. Anche se cresciuta in una chiesa battista e dunque immersa nell'inodia protestante rigida e compassata, fu influenzata dalla musica più ritmica che sentiva provenire dalla chiesa santificata vicino a casa e dai dischi di Bessie Smith e Ma Rainey. E questo approccio ecumenico si sarebbe tradotto in passione politica quando negli anni 60 Mahalia Jackson mise la sua musica a disposizione del movimento per i diritti civili.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand.
Al funerale di Martin Luther King intonò Take My Hand, Precious Lord, scritta dal suo mentore Thomas A. Dorsey. La stessa canzone che Alan Parker utilizzerà nella scena iniziale di Mississippi Burning e che il 30 gennaio 1972, davanti a 6.000 persone, Aretha Franklin canterà al funerale di Mahalia Jackson, anche in segno di ringraziamento verso colei che l'aveva insegnato tutto, o quasi.
Il 26 ottobre 1911 nasce a New Orleans, negli Stati Uniti, Mahalia Jackson. Paolo Prato l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.